E con primavera, perdonatemi, di Franco Ricciardi, e questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Diamo subito il benvenuto al compagno del laboratorio Insurgenzia che dovrebbe stare all'ascolto. Ci senti?
Ti sento perfettamente, buon pomeriggio, buonasera, anzi grazie.
Ma grazie a te di essere qui con noi. E diciamo, ti abbiamo contattato perché, come abbiamo annunciato precedentemente, il primo argomento che affronteremo oggi è il decreto Caivano e poi il cosiddetto decreto Caivano bis, perché comunque è un argomento di stretta attualità, ma la cui genesi è ormai datata 2023, fine estate 2023. Quindi diciamo, proverei un secondino a ripercorrere la nascita di questo decreto Caivano e poi affrontare un po' di temi con te, perché appunto Caivano è un comune all'estrema periferia nord di Napoli che, se non mi sbaglio, diciamo con l'automobile dista all'incirca 20 minuti da Scampia, per capirci. E alla fine, appunto, fine estate 2023, diventa tristemente noto per dei fatti che riguardano violenze e stupri ai danni di due bambine di 10 e 12 anni compiute nel tempo, stupri e violenze compiute nel tempo per mesi ad opera di un gruppo di ragazzi, 9 ragazzi più precisamente, 7 dei quali minorenni e 2 di appena 18 e 19 anni. Da la denuncia dei fatti, subito il governo Meloni, che penso, se non mi sbaglio, questo è stato il primo decreto che da quando si è insediato ha avanzato, però qui mi potrei sbagliare, introduce il cosiddetto decreto Caivano, che appunto, date le premesse, già sottolinea quali siano i soggetti di questo decreto, e cioè i contesti periferici, quindi le periferie intese in senso molto molto ampio, e le persone di minore età. E quindi stando poi a una lettura che viene successivamente, cioè del corpo del decreto Caivano, quindi di come questo poi sia essenzialmente costituito da misure punitive, un inasprimento delle misure punitive nei confronti delle persone di minore età e una serie di misure infrastrutturali, per così dire, già nascono un paio di temi, di problematiche, mi verrebbe appunto da aggiungere, cioè quello di, come sempre, affrontare il tema della violenza di genere con decreti e misure emergenziali, quindi come se non fosse un problema sistemico, e poi associare anche, aggiungerei, la violenza maschile sulle donne e il cosiddetto appunto disagio giovanile ai territori periferici italiani, come se appunto fosse una prerogativa di questi territori e non fosse un problema endemico dello Stato in cui ci troviamo e della società in cui ci troviamo. Quindi la prima cosa che vorrei chiedere a te è se in tutto questo preambolo secondo te mi sono perso qualcosa, e poi comunque, essendo una persona che vive a Napoli, pure se non precisamente nel territorio di Caivano, qual è la situazione ad oggi del comune?
La tua ricostruzione è stata eccellente, è esattamente quello che è purtroppo avvenuto su quel territorio. La situazione attuale, hai detto bene, io ci tengo a chiarirlo perché non voglio appropriarmi di contesti che non mi appartengono in maniera diretta. La situazione su Caivano però è abbastanza drammatica, io penso che si possa fotografare anche banalmente leggendo i giornali. Abbiamo visto lo sgombero delle case popolari, abbiamo visto la Meloni che si agitava in aula dicendo che lei ha cacciato dalle case occupate i camorristi che erano lì da decenni. No, vorrei suggerire alla Meloni che i camorristi purtroppo hanno ben altro di cui occuparsi piuttosto che occupare le case. I camorristi muovono capitali da finanziarie, si insinuano nei gang istituzionali, trovano spazio laddove ci sono marginalità, violenza istituzionale, violenza delle forze dell'ordine, quindi facciamo fatica a immaginare che il primo business del crimine organizzato sul nostro territorio, che noi conosciamo molto bene nella sua complessità, sia quello di occupare degli immobili, francamente. Questo è in prima battuta. Seconda battuta, il decreto Caivano, secondo me, secondo noi, racconta bene quella che è l'essenza di questa destra, estrema destra, un'estrema destra che non solo non è in grado di risolvere i problemi, ma che soprattutto non vuole risolverli. Il governo Meloni adora gettare benzina sul fuoco, ora diciamo spingere con forza laddove appunto ci sono delle forti marginalità sociali, dei forti isolamenti istituzionali, e mira diciamo non ad abbattere gli steccati della marginalità, ma anzi a potenziarli, ad isolare, a mortificare. Il decreto Caivano fa esattamente questo, innanzitutto ripropone una stagione che abbiamo conosciuto bene a Napoli, in Campania e in generale sul territorio nazionale, che è la stagione dei commissariamenti. Però diciamo le conseguenze degli stessi le conosciamo bene, laddove si prova a esercitare la democrazia i commissariamenti la abbattono, quindi non c'è una consultazione di chi vive i territori. Da questo punto di vista si prova a risolvere tutto con ricette precotte nella testa dei governi, delle giunte regionali e comunali adatte a tutti i territori. Non è così, perché Caivano non è Corvetto, Corvetto non è Scampia, Scampia non è il Quarticciolo. Ci sono ovviamente delle similarità tra questi territori, ma così come ci sono delle similarità ci sono anche delle differenze sostanziali. Noi crediamo che per trasformare i nostri quartieri, le nostre periferie, sia necessario valorizzare chi in quei quartieri, in quelle periferie fa lavoro politico dal basso da tanto tempo. Ci sono naturalmente delle zone dove queste energie sane hanno avuto ampio spazio per esprimersi, e delle zone invece delle città dove magari questi esperimenti di democrazia dal basso non hanno ancora avuto la possibilità di trovare spazio, più ampio o meno che sia. Ma come fanno questi esperimenti dal basso a trovare spazio se la risposta delle istituzioni si sublima nelle solite ricette che sono magari la riapertura, la riqualificazione di qualche impianto sportivo per tagliare un nastro, militarizzazione a tutti gli angoli delle strade, isolamento delle periferie e poi ovviamente sempre no, l'annuncio in pompa magna di aver risolto in 448 magari dei problemi atavici dei nostri territori. Sono ricette che lasciano il tempo che trovano, ma quando diciamo proposte da questa estrema destra trovano da parte nostra un enorme margine di inaccettabilità.
Io guarda, una delle tante cose molto interessanti che hai detto che sottolineerei è quella di poi utilizzare il termine periferie per mettere come un grosso calderone, per mettere dentro una serie di territori che poi appunto possono avere delle caratteristiche in comune ma che sicuramente hanno delle specifiche molto differenti. E infatti noi dicevamo che quello che abbiamo descritto è un fatto accaduto, un decreto poi che è entrato in vigore il 15 settembre del 2023, ma di cui ci troviamo poi a farne i conti ad oggi, non solo per rivedere quali sono state le ricadute nel territorio di interesse, quindi in questo caso di Caivano, ma perché ci troviamo di fronte alla diciamo propaganda del cosiddetto modello Caivano e quindi l'introduzione del decreto Caivano bis, che riguarderà appunto altri sei territori periferici di italiani, che sono precisamente Rozzano a Milano, Scampia a Napoli, Ortanova a Foggia, Rosarno a Reggio Calabria, San Cristoforo a Catania e appunto come sappiamo in questa città Quarticciolo Alessandrino nella città di Roma. E io diciamo a questo punto cercherei un pochettino più di entrare nel dettaglio di quello che prevede e contempla il decreto Caivano, perché vedendolo diciamo le quattro macro aree di interesse che se uno si leggesse il decreto sono interventi infrastrutturali nel territorio del comune di Caivano, poi ovviamente questi andranno declinati per gli altri sei territori per il decreto Caivano bis, disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile, disposizioni in materia di offerta educativa, disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale. digitale, quindi appunto un pochettino come dicevamo anche nell'introduzione, poi anche queste quattro macro aree fanno un po' diciamo da cartina di tornasole a quello che è il contenuto reale del decreto Caivano, no? Nel senso che poi le materie di cui si prefigge tra virgolette di occupare ecco, diciamo i minori, le persone di minore età e diciamo interventi cosiddetti infrastrutturali, che poi come ci dicevi tu nella concretezza sono interventi vuoti e in molti casi anche dannosi. E io diciamo per citare un primo tipo di normativa, cioè un primo tipo di misura descritta dal decreto Caivano, e poi ti lascio la parola per descrivere un po' in generale che cosa prevede, e che è un po' più diciamo anche se vuoi inerente alla trasmissione che conduciamo, che sostanzialmente si parla di scuola e di istruzione, è quella che prevede che i genitori di ragazzi e ragazze che abbandonano la scuola, quindi che interrompono la frequentazione degli istituti scolastici prima dell'età dell'obbligo, quindi prima dei 16 anni, possono essere puniti fino a 2 anni di carcere e la revoca conseguente dell'assegno di inclusione, che poi è quello che ha sostituito il reddito di cittadinanza, di cui appunto la famiglia è destinataria. Quindi insomma diciamo se ti va un po' di descriverci quali sono le norme che vengono previste dal decreto Caivano, noi siamo qui volenterosi di ascoltarti.
E se posso aggiungere una piccola domanda a cui forse ci sai rispondere, cioè tutto ciò avviene dopo che in finanziaria sono stati tolti i fondi per la lotta alla povertà educativa, quindi anche questo, come dire, a me ha fatto pensare che questo decreto Caivano bis di fatto sia solo come dire un intervento securitario, perché nel momento in cui levi fondi per l'intervento diciamo sul piano educativo, altrimenti non capisco che sta succedendo. Ti lascio la parola.
Grazie. Sì, l'avete centrata. C'è un elemento del decreto Caivano che ci fa particolarmente rabbrividire, ma non per un motivo diciamo inventato. Noi a Napoli ci siamo dovuti confrontare più volte con la morte di figli giovanissimi di questa città. Per chi lo ricorda, nel 2016 abbiamo dato una mano nella costruzione di una rete, si chiamava Un Popolo in Cammino, a seguito della morte di un ragazzo, Gianni Cesarano, nel cuore del quartiere Sanità a causa di un proiettile vagante. Quest'autunno abbiamo pianto tre giovanissimi figli di Napoli, Emanuele Tufano, Santo Romano e Arcangelo Correra, morti per colpa delle armi da fuoco, appunto nell'ambito di schermaglie tra giovani, ma anche di diciamo episodi di altro tipo. Ed è curioso come il decreto Caivano preveda la sottrazione della patria potestà ai genitori ritenuti inadatti o problematici. Ecco, quando diciamo che questo decreto mira a reprimere e a punire semplicemente, piuttosto che riqualificare e offrire delle seconde occasioni, diciamo esattamente questo. Come si fa a recuperare un giovane ragazzo, una giovane ragazza in una situazione di difficoltà economica e quindi molto spesso anche psicologica, se diciamo si mira solo a punire e non ad insegnare? Napoli in questo senso ha sempre espresso, seppur con delle contraddizioni, ovviamente come in tutti i contesti complessi, delle grandi energie straordinarie che sono appartenute ai centri sociali sicuramente, ma mi sento di spezzare una lancia anche a favore di quel mondo delle educative, al mondo delle cooperative, al mondo delle associazioni, a chi lavora nei beni confiscati, a chi lavora con la Chiesa. Ecco, non è blasfemia per noi dire che sul nostro territorio abbiamo camminato tante volte anche con quei tipi di contesti che magari certe volte possono sembrare un po' lontani, se non addirittura la controparte. Sul nostro territorio fortunatamente non è così. Addirittura abbiamo scritto una specie di piano, una sorta di piattaforma programmatica, non più tardi della fine di novembre 2024, dove prendiamo in esame proprio le conseguenze del decreto Caivano. Oggi alla margine della conferenza stampa tenutasi a Napoli in maniera congiunta tra il comitato del quarticciolo ribelle e il comitato Vele di Scampia, una giovane compagna mi faceva notare proprio la dicotomia tra carceri piene e scuole vuote. Come si fa a combattere la dispersione scolastica se alziamo l'età punibile per dei ragazzi, delle ragazze minorenni. Come si fa a combattere la dispersione scolastica se le scuole vengono dimensionate o, come dicevate giustamente voi nella domanda, vengono sottratti fondi per il contrasto alla povertà educativa? Per non parlare, come dire, delle possibilità di lavoro. Napoli ha purtroppo dei primati in questo senso, noi siamo patria del lavoro minorile, sono tantissimi giovanissimi che lavorano nelle pizzerie, nei bar a partire dai 13, 15, 16, 17 anni e anche, diciamo, raggiunto o superata la maggiore età, siamo alla patria del lavoro nero. Ecco, noi crediamo che le ricette che andrebbero proposte non sono la polizia, i militari, l'innalzamento delle pene, lo smembramento delle famiglie. Crediamo che sia necessario proporre ricette di riscatto, un piano serio per, come dire, la riqualificazione dei quartieri definiti degradati. Ma che cosa vuol dire appunto questo degrado? Che ci sono delle case popolari che necessitano di un riscatto, di una rinascita, magari della costruzione di nuovi alloggi, come può insegnarci l'esperienza di Scampia? E allora è questo quello che bisogna fare. Non bisogna reprimere, sperando, come dire, che il problema si risolva nascondendo la polvere sotto al tappeto. I problemi si risolvono affrontandoli, altrimenti sono i problemi che iniziano ad affrontare te ed è lì che perdiamo tutto e tutti.
Rispetto a quanto, scusami, dico, infatti, rispetto a quanto stavi dicendo, aggiungerei che il rapporto, per esempio, di Antigone, che esce a fine dicembre, riportava come poi le carceri minorili ci sia stato un aumento delle persone detenute del 50%. Quindi comunque sicuramente non è additabile esclusivamente al decreto Caivano, ma non ci viene tanto difficile da dire che in buona parte questo lo possa essere, perché se poi uno entra un po' più nelle specifiche, no? Nel senso che il decreto Caivano prevede una modifica, per esempio, dell'avviso orale, quindi appunto con il decreto Caivano l'avviso orale viene esteso e reso applicabile pure nei confronti di persone minore di 14 anni, mentre prima si poteva applicare solamente ai maggiorenni. E inoltre, questa è una che può far venire anche un sorriso amaro come tipo di diciamo di fatto, nel senso che il questore inoltre può, diciamo, porre all'autorità giudiziaria il divieto di utilizzo, di possesso di dispositivi e telefoni cellulari da parte di minorenni convocati oralmente a partire dai 14 anni. Questo
probabilmente a Palazzo Chigi pensano che il problema della violenza tra i giovanissimi si risolva sequestrando lo smartphone.
Sì,
ricetta senz'altro efficace.
Sì, esatto, fa venire appunto quel sorriso amaro che poi si riprende, ma semplicemente pure perché nei fatti di cronaca che stanno alla genesi del decreto Caivano, cioè appunto la violenza e gli stupri commessi nei confronti di quelle due bambine di 10 e 12 anni, c'è stata è uscito fuori come fatto perché mi pare il cugino, il fratello, forse qui mi confondo, venne a conoscenza di un video registrato durante le violenze, e quindi loro mettono tutto in mezzo e cercano di, non lo so con quale tipo di logica, forse è inutile perdere tempo a darne una. E ecco, poi diciamo anche il DASP urbano, per esempio, viene applicato ai minorenni che hanno compiuto 14 anni, e poi, che ne so, adolescenti di 14 anni che sono trovati in possesso di droga, armi, avranno delle pene massime aumentate, che mi pare vadano dai circa 3 anni ai 4 anni. Quindi comunque la linea di questo decreto Caivano è questa, e che poi di nuovo va abbastanza in antitesi con quelli che sono le macro aree con cui introducono quando parlano, per esempio, di disposizioni in materia di offerta educativa.
La linea del decreto Caivano infatti è proprio questa: sul DASP urbano ha senso, diciamo, soffermarsi, per esempio fa il paio con la questione delle zone rosse che abbiamo visto recentemente. No, è la stessa, è sempre la logica nascondere la polvere sotto il tappeto, vietando l'attraversamento di determinate zone della città, come nel DASP urbano, o di determinati esercizi, pensiamo, no, alla disposizione non di non poter attraversare determinate vie, ma quella di non poter sostare fuori determinati esercizi commerciali, come se vietando a dei giovani ragazzi ritenuti problematici di stazionare fuori a un bar possa, diciamo, in qualche misura arginare o risolvere la questione della marginalità o della violenza minorile. Questa vicenda fa il paio con l'esperimento in provetta delle zone rosse proposto per i prossimi 3 mesi dal ministro Piantedosi, perché è esattamente la logica di questa estrema destra: allontanare, punire, isolare pur di non affrontare di petto i problemi. Problemi che gridano a gran voce la richiesta di una risoluzione, risoluzione che molto spesso trova corpo grazie a chi su determinati territori, e penso a Quarticciolo in questo senso, anche all'assemblea che si è tenuta 2 giorni fa, a cui abbiamo avuto l'onore e il piacere di partecipare, problemi che molto spesso incontrano la loro soluzione grazie a chi si ribocca le maniche e si fa il cosiddetto mazzo tanto per appunto affrontare questo tipo di questioni.
Magari sei d'accordo, potremmo su questo, ecco, perdonami il microfono, su questo se sei d'accordo direi che possiamo prenderci magari una pausa di 3 minuti per sentirci una canzone e poi a chiudere, diciamo, cerchiamo di arrivare all'attualità e quindi cosa si sta muovendo per contrastare questo cosiddetto modello Caivano.
Rimango con voi con piacere.
Ok, a fra poco.
A fra poco.
Ho conosciuto un vecchio maestro che mi ha detto prima del mio arresto: devi rimanere sempre te stesso, con il successo te lo prometto. Ho imparato educazione e rispetto nelle strade con i negri di Lecco. Hai problemi o mi becchi ti becco, porta i coltelli, pure il ferro. Pagheremo tutto quanto l'inferno, quanto fuoco vedo verso governo, quanta rabbia che ho tenuto qui dentro. Fuori e dentro, fuori e dentro. Minorili in sovraffollamento, maggiorenni messi in isolamento. Sopra un letto duro come cemento, zitto in silenzio, zitto e aspetta. La tua ora non è ora di retta. Ho venduto fumo, coca e erba. Figlio di una famiglia onesta, solo col figlio che odia di destra tutta la gente che non gli interessa. Dei quartieri disagiati, delle case popolari, di quelle famiglie dentro quei monolocali. Se non facessimo reati saremmo stati diplomati, magari pure laureati. Mi hanno portato via da papi e mami. Dimmi che fa male, passo le notti a pensare a come farli domani. Milano è più bella di notte, di più sopra un Range Rover, Ferrari bianca e Moscova. Giriamo su una due passi, vuoi entrare in NPT? Ma non c'è posto, vendevo la morte a poco, a domicilio non è posto. Milano è casa nostra, non cosa nostra. L'ecco ora è sulla mappa, non vendiamo più la droga.
E quando sono le 17.34 torniamo in onda, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco e in questo momento ci troviamo in compagnia di un compagno del laboratorio Insurgenzia con cui stavamo appunto affrontando il tema del decreto Caivano. Diciamo una delle ultime cose che appunto mi verrebbe da chiederti, sono due anzi, perdonami, nel senso che la prima è, dicevamo appunto prima che Caivano si trova a circa 20 minuti in macchina, se non mi sbaglio, da Scampia, quindi è abbastanza
un quarto d'ora all'incirca.
quarto d'ora all'incirca. Quindi e Scampia è una di quelle zone che è coinvolte nel decreto Caivano bis. Quello che ti volevo chiedere è, in questo anno e passa che diciamo è stato applicato il decreto Caivano appunto a Caivano, sono stati già possibili vedere gli effetti di tale decreto anche sul territorio di Scampia oppure no, da questo punto di vista?
Fortunatamente no, innanzitutto perché l'inserimento dell'area di Scampia Secondigliano, che tra l'altro sono due zone diverse, ma questo purtroppo la Meloni non lo sa, perché immagino che il suo ufficio stampa non gliel'avrà comunicato, ma non ci sono ancora state conseguenze, appunto perché questo inserimento è cosa nuova per noi, ma soprattutto perché a Scampia, insomma, mi fa piacere poterlo dire a voi compagni e compagni, ha un modello che è suo, che è il modello Scampia, ed è anche una cosa che abbiamo ribadito più volte nell'ambito della conferenza stampa di oggi. Mi spiego: a Caivano si vorrebbe, e ai noi diciamo si è riusciti in parte ad imbastire un modello calato dall'alto, che lo abbiamo già detto è fatto di mortificazione, isolamento e militarizzazione. A Scampia abbiamo fatto tutt'altro in un territorio incredibilmente complesso, e non serve diciamo che spieghi a voi di che cosa sto parlando. Un territorio famoso in tutto il mondo per le due faide che lo hanno riguardato, tra la fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90 e poi i primi 5 anni del 2000. Ma anche in quegli anni c'era Vittorio Passeggio, c'era il Comitato Vele, c'è ancora il Comitato Vele, che ha fatto un'operazione molto semplice in realtà, quella di dire che sui territori decidono gli abitanti. È quello che è successo in tanti anni di lotte, è quello che è successo abbattendo alcune delle vele, non le ricordo perché ero molto giovane, ma laddove adesso c'è l'università di Scampia, via Valerio Verbano numero 1, c'è appunto l'università che sorge sulle macerie di due vele abbattute per volere del comitato, con gli abitanti che sono stati ricollocati nei nuovi alloggi costruiti grazie appunto a quel tipo di battaglie. La vela verde è stata abbattuta tra il 2019 e il 2021, anche lì gli abitanti sono stati ricollocati nei nuovi alloggi, dignitosi, a misura di essere umano e non come i mostri di cemento tristemente famosi in tutto il mondo. Quindi no, il modello Caivano per il momento a Scampia non ha trovato né cittadinanza né legittimità, semplicemente perché abbiamo deciso di fare nostro, ascoltando e camminando al fianco del Comitato Vele, degli abitanti delle vele di Scampia, un modello di imposizione alle istituzioni di un'agenda dal basso, che prendesse forma dal volere dei territori e da chi quei territori li vive, li abita e li conosce, a differenza di qualcun altro. Ebbene, per il momento siamo al riparo.
Bene, questo mi sembra ottimo, e mi sembra che ci possa permettere anche di collegarci un po' a quello che usciva fuori sabato scorso a Quarticciolo durante l'assemblea, perché mi sembra che poi i contenuti siano esattamente gli stessi, e quindi su quello che poi è il piano anche mobilitativo che si vuole cercare di portare avanti, per cui con la piazza che è stata lanciata sabato scorso per il primo marzo, e che è diciamo.
E noi ci saremo con grande gioia per stare insieme a voi.
Bene, di questo ne siamo più che contenti, quindi io se non hai nient'altro da aggiungere ti ringrazierei e ti direi che quando vuoi questi microfoni sono sempre aperti, ci possiamo aggiornare per qualsiasi tipo di...
Sono io che ringrazio voi e al più tardi ci vediamo il primo marzo. Ci tengo a rilanciare solo l'appuntamento, l'assemblea regionale che faremo il primo febbraio proprio all'Università di Scampia alle 15, l'assemblea regionale di appieno regime Campania, con tante realtà dalla città e dalla regione, per imbastire un discorso che va dall'attacco dell'ex DDL 1660, delle zone rosse, del modello Caivano, per un modello di società altra che prenda appunto ispirazione dall'esperienza di Quarticciolo, dall'esperienza di Scampia e di tutti i quartieri ribelli nelle città dove avanza il deserto, e siamo ben contenti e contenti anche noi di fare questo percorso insieme a voi.
Noi ti ringraziamo e ti lasciamo con 30 secondi di Massimo Troisi che ci dà una possibile alternativa a quello che è un modello. A presto.
Problema Nau, che pure stanno cercando di risolvere, di venirci incontro, stanno cercando di risolverlo con gli investimenti. No, su tanti capori, a volontà ce l'hanno messa, però hanno visto con un camion, quando è disoccupato con gli investimenti. Uno, due, che le sono tanti e loro, che hanno ragione, ci siete troppo, noi vogliamo aiutare, ma cioè, effettivamente se in questo campo ci vogliono aiutare, che vogliono venirci incontro, è una politica seria e cose, hanno fatto i camion più grossi.
E questo era Massimo Troisi. Noi direi che ci prendiamo un secondo stacco musicale e torniamo in voce con il secondo tema della giornata.